A tutti c'è stato questo piccolo disguido, rimediamo con questo. Ditemi se è troppo vicino alla bocca, se lo devo tenere più lontano, che poi sarà un problema perché poi gesticolo, quindi non ci avete... Allora, questa sera affrontiamo quello che è il capitolo più difficile di tutto il Vangelo di Marco. Talmente difficile e complesso che lo stesso Marco, scrivendo, avverte il lettore di capire bene. A un certo momento vedremo nella lettura di questo brano, scrive l'Evangelista, che il lettore capisca bene. È un capitolo che, se non viene interpretato in maniera retta, rischia di far avere delle immagini completamente estranee dalla volontà dell'Evangelista. Noi sappiamo che il Vangelo, Marco l'ha definito la buona notizia, e qui, se si guarda questo capitolo 13, si parla di carestie, di terremoti, di guerre, del sole che non manda più splendore, di stelle che cadono. Per fortuna che l'hanno chiamato buona notizia. Allora, vediamo un po' questo capitolo. Ricordate, abbiamo accennato la reazione di Gesù nei confronti della povera vedova che si toglieva il sangue dalle vene per tenere in vita questo sistema religioso che la sfruttava. Ebbene, quando Gesù esce da questo tempio, uno dei discepoli gli dice: «Maestro, guarda che pietre, guarda che costruzioni». Nella lingua greca si fa vedere proprio che questo discepolo si riempie la bocca di ammirazione per questo tempio. Guarda che pietre, in greco è, sentite, proprio come dall'idea di uno che si riempie la bocca, potapoi litoi, sentite proprio, si riempie la bocca, potapoi litoi, potapai. Quindi invita Gesù a guardare con ammirazione il tempio. Gesù non guarda con ammirazione. Quelle che sembrano magnificenti per Gesù sono soltanto grandi, e Gesù dice: di queste pietre, di questo tempio, non rimarrà qui pietra su pietra. E stranamente i discepoli non si allarmano, ma si eccitano. E gli dicono: dici, dici, quando sarà questo? Quindi Gesù annuncia una catastrofe, il tempio che viene scalzato e non rimane pietra su pietra, e i discepoli si dovevano allarmare o preoccupare. Invece i discepoli si eccitano e gli dicono: dici quando verrà questo? E Gesù dice: non vi ingannate. Perché si eccitano? Vedremo più avanti nella spiegazione dei brani che abbiamo scelto per la traduzione, come c'era la credenza che nel momento del massimo pericolo per Gerusalemme Dio sarebbe intervenuto e avrebbe sbaragliato i nemici. Ecco perché da parte dei discepoli non c'è preoccupazione, ma c'è un'eccitazione. Se il tempio verrà distrutto, sarà in quel momento che Dio interverrà. Allora Gesù dice: non lasciatevi ingannare, quindi verranno molte persone cercando di ingannarvi, e usando il linguaggio profetico parla di nazione contro nazione, terremoti sulla terra, era il segno delle guerre, le carestie, la conseguenza dei terremoti, e questo sarà il principio. Vedete com'è importante un'esatta traduzione dei termini adoperati dall'Evangelista. Questo sarà l'inizio dei dolori del parto. Quindi non è l'inizio dei dolori in generale, cioè un inizio di dolori ai quali poi ci sarà un crescendo. Sono i dolori del parto. I dolori del parto poi portano prima o poi alla gioia della nascita. Allora, noi esaminiamo questo capitolo 13 dal versetto 14, quello che più degli altri causa un po' di difficoltà di interpretazione. Quindi abbiamo visto, qui bisogna mettersi qualcosa che salta, che vola. Quindi abbiamo visto che c'è un'eccitazione da parte dei discepoli su questo momento, e Gesù li mette in guardia e dice di non eccitarsi, anzi di allarmarsi. Allora, per chi vuol seguire, dal versetto 14: quando vedrete lo spregevole devastatore, e vedremo adesso cos'è questa espressione che adopera l'Evangelista, stare dove non deve, ed ecco qui che l'Evangelista dice: e il lettore comprenda. Quindi il lettore, cioè il teologo al quale questo brano veniva trasmesso, che comprenda molto bene. Allora coloro che sono in Giudea fugano verso i monti. Cos'è questo spregevole, devastatore o l'abominio della desolazione? L'Evangelista adopera questa espressione prendendola in prestito dal profeta Daniele, che descriveva i segni dei culti pagani, in particolare a una divinità chiamata Baal, che veniva appunto chiamato in maniera dispregiativa abominio, era una maniera dispregiativa di Baal, che erano stati installati nel Tempio di Gerusalemme. Quindi nel Tempio di Gerusalemme, in passato, c'erano stati dei culti pagani e questo era il sacrilegio devastante. Quindi Daniele, parlando di questi culti pagani al dio Baal, e non solo, parlando anche di quella volta in cui nel Tempio di Gerusalemme, quindi il Tempio dedicato al Signore, venne innalzata addirittura una statua a Zeus, al dio Giove, e anche questo venne definito l'abominio della devastazione, si trova scritto nel primo libro dei Maccabei, e il re innalzò sull'altare degli olocausti l'abominio della devastazione, cioè il Tempio a Zeus, per profanare il Tempio di Gerusalemme e dedicare questo a Giove Olimpio. Quindi l'abominio della devastazione è un sacrilegio devastante che sta là dove non deve. Quindi non è volontà di Dio che ci sia questo. Questo sacrilegio verrà ritentato l'anno 40 dopo Cristo, quando Caligola ordinerà di innalzare nel Tempio la sua statua raffigurata in condizione divina. Per fortuna che l'assassinio dell'imperatore impedì l'attuazione di questo progetto, ma la profanazione più grave nel Tempio di Gerusalemme avverrà a causa degli stessi giudei, che, ricordate questa mattina la denuncia di Gesù del Tempio, l'avete fatto diventare una spelonca di briganti. Ebbene, a un certo momento questi briganti litigano tra di loro per spartirsi il bottino. E quindi succederà più avanti nella storia che il partito degli zelotti, erano i rivoluzionari armati, cercheranno di prendere il sopravvento e trasformeranno il Tempio di Gerusalemme un campo di battaglia per prendere il possesso. Questa è l'immagine del spregevole devastatore, il sacrilegio che sta dove non deve. Quindi coloro che credevano di essere minacciati dai romani non si rendono che sono proprio loro stessi una minaccia per il popolo. Quindi le lotte intestine, la bramosia di potere, il fanatismo religioso sono tutte queste le cause della devastazione nel Tempio di Gerusalemme. Quindi la spelonca di ladri si trasforma in un campo di battaglia per la spartizione del bottino e del potere. Quando le insegne dei romani entreranno nel Tempio, la devastazione, la catastrofe ormai è avvenuta. Il Tempio infatti non verrà occupato dai romani, ma sarà devastato completamente. Per cui, secondo l'Evangelista, secondo Marco, la responsabilità prima, principale, della rovina di Israele è da ricercare nelle autorità religiose. Ricordate questa mattina? Dicevamo che hanno ucciso Gesù per la loro convenienza e sempre per la loro convenienza porteranno il popolo alla catastrofe. Costoro sono per bramosia, sempre in Marco nella parabola dei vignaioli omicidi, quando il Signore manda i servi a vedere il frutto di questa vite, uccidono i servi. Allora il Signore dice: manderò il mio figlio, almeno di lui avranno rispetto. Cosa dicono loro? Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità. Quindi l'assassinio del Cristo, raffigurato da questa erede, è per spartirsi il bottino del popolo, per avere il dominio del popolo. Ebbene, nella parabola Gesù dice che il padrone della vigna farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli. Allora Gesù mette in guardia: quando nel Tempio cominceranno queste lotte intestine tra i vari partiti, tra i sommi sacerdoti e gli zelotti, tra gli scribi e le altre fazioni, e il Tempio comincerà a diventare un campo di battaglia, attenzione, l'unica cosa che dovete fare è fuggire. Quelli che sono in Giudea fuggano sui monti. È strano questo, perché la Giudea, e in particolare Gerusalemme, erano state sempre considerati i luoghi dove potersi rifugiare per avere salva la vita. Ora invece bisogna abbandonarli in quanto diventano luoghi di morte. I fuggitivi, scrive l'Evangelista, devono cercare scampo sulle monti, sulle montagne. Questa indicazione richiama la prima volta che nella Bibbia si trova l'invito a fuggire sui monti in seguito alla distruzione di Sodoma, la città maledetta, la città peccatrice per eccellenza. Si legge nel libro del Genesi: fuggi sulle montagne. Ebbene, per l'evangelista, Gerusalemme, la città santa, è ormai equiparata a Sodoma, la città maledetta. Nel libro dell'Apocalisse si legge: i loro cadaveri rimarranno esposti sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore fu crocifisso. Quindi Gerusalemme, la città santa, infedele al disegno di Dio, si è trasformata nel simbolo della città peccatrice per eccellenza, di Sodoma. Allora Gesù dice: quando vedrete i primi accenni di queste lotte intestine nel Tempio, scappate immediatamente via. Quindi dalla Giudea scappate via sui monti. E dà delle indicazioni precise Gesù: chi è invece sul tetto non scenda né entri a prendere qualcosa dalla sua casa. È tanto urgente la fuga che ogni esitazione potrebbe essere fatale. L'unica cosa importante è avere salva la vita, ogni altro valore è superfluo. E aggiunge Gesù: e chi è nel campo non ritorni indietro a prendere il suo mantello. L'invito a non tornare indietro ricorda proprio l'episodio della distruzione di Sodoma, della moglie di Lot che si voltò indietro e venne trasformata in una statua di sale. E poi Gesù mostra la sua commozione per le vittime della guerra che verrà. E dice Gesù: ahi, e le traduzioni a volte mettono guai, Gesù non manda un accidente a queste persone, Gesù piange sulla sorte di queste persone. Ahi a quelle incinta e a quelle che allattano in quei giorni. Quindi il lamento di Gesù si rivolge alle donne e ai bambini, vittime del disastro che colpirà Gerusalemme. A differenza del libro del Deuteronomio, dove sono conservate le 52 maledizioni contro chi trasgredisce la legge, e dove si legge che la gioia di Dio per la vendetta contro i peccatori, si legge che il Signore gioirà al vostro riguardo nel farvi perire e distruggervi, Gesù esprime la sua compassione per le vittime di questa violenza, e sono in particolare le donne e i bambini. In ogni guerra, in tutte le guerre, sia quelle antiche che quelle di oggi, si innescano meccanismi di violenza gratuita, di ferocia, che sono inimmaginabili proprio su quelli che sono considerati gli esseri più inermi, inoffensivi della società, quale una donna incinta e un bambino che si allatta. Segno di morte, la guerra non tollera alcuna manifestazione di vita, e dove questa appare scatena un odio mortale. Era un'espressione proverbiale: saranno sfracellati i bambini e le donne incinte sventrate. In un salmo, in una preghiera, addirittura si benediceva quelli che avrebbero sfracellati i bambini dell'odiata Babilonia. Il Salmo 137, una preghiera, pensate, si dice: beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sfracellerà sulla roccia. L'odio verso i nemici è tanto forte che viene trasformato addirittura in preghiera. Ebbene, Gesù no. Gesù esprime la sua compassione per le vittime di questa invasione. I soldati sono strumenti di morte, che odiano tutto quello che ha parvenza di vita. E l'immagine della donna che attende un bambino, la vita che sta per nascere o che l'allatta, è espressione della vita che un soldato non può tollerare. Distruggendo la vita che sta per nascere si intende annientare il popolo che viene conquistato. Quindi Gesù piange su queste persone e mostra che la volontà di Dio non è la distruzione, ma il contrario. E infatti Gesù dice: chiedete affinché non avvenga l'inverno. Perché questa indicazione dell'inverno? L'inverno in Palestina è terribile, il freddo, il vento, le piogge incredibili che ci sono i torrenti secchi che all'improvviso diventano torrenti tumultuosi, e camminare, andare via d'inverno risulta difficile. Allora il Signore dice: pregate perché questo non avvenga d'inverno. Quindi Dio viene presentato come desideroso di alleviare le sofferenze del disastro. Dio non aiuterà a resistere, Dio non aiuterà a vincere, ma soltanto a fuggire. La fuga sarà l'unica via di scampo. E aggiunge Gesù: saranno infatti quelli giorni di tribolazione quale mai ci fosse simile dall'inizio della creazione che Dio creò fino ad ora e non vi sarà più. Perché Gesù adopera questa esagerazione? La storia purtroppo ha registrato guerre molto più sanguinarie e devastazioni ben più terribili di quello che è successo a Gerusalemme. La gravità della tribolazione non riguarda tanto la sua potenza e la sua vastità, ma la qualità di quello che viene distrutto. Quel popolo che il Signore si era curato, quel popolo con il quale il Signore aveva stretto l'alleanza, è questo che viene annientato, che viene distrutto, è il fallimento dell'alleanza del Signore con il suo popolo. Quindi tutte quelle promesse dell'alleanza non si compiranno per l'infedeltà del popolo che ha attirato, lo vedremo da sé, questa catastrofe. E continua Gesù: e se non avesse accorciato il Signore i giorni, non si salverebbe nessuna carne, carne significa uomo, ma a causa degli eletti che scelse ha amputato i giorni. L'abbreviazione alla quale Gesù si riferisce è quella annunziata nel libro del Daniele, dove ci sono due computi diversi di giorni di sofferenza. Allora il Signore dice, nella sua tentativa di abbreviare la sofferenza, ha accorciato questi giorni. I giorni della tribolazione non saranno abbreviati, lo sono già, a causa di chi? Di quelli che sono stati fedeli all'alleanza. Non tutto il popolo ha tradito l'alleanza. Nel popolo di Israele ci sono stati gli eletti. Allora, a causa della fedeltà di questi eletti, viene accorciato il periodo di questa tribolazione. L'Evangelista presenta due forze contrapposte: la forza del bene portata avanti da quelli che sono fedeli all'alleanza e le forze scatenate dal male da quelli che sono stati infedeli a questa alleanza. Ebbene, tra queste due forze contrapposte c'è come una rivalità, ma la forza del bene avrà il suo sopravvento. Quindi Dio è solidale con i sofferenti di questa catacombe e desidera alleviare i loro dolori. Quindi la distruzione di Gerusalemme, perché è questo che Gesù sta annunciando, non rientra nel piano divino, ma è una conseguenza della scelta di morte compiuta dalle autorità religiose. Ricordate al momento del processo di Gesù? Tra Gesù, il figlio di Dio, hanno scelto Barabba, e Barabba era un assassino. Scegliendo un assassino sono andati incontro alla catastrofe. Quindi a causa di questi eletti fedeli all'alleanza vengono accorciati questi giorni. E allora, se qualcuno vi dice: guarda, è qui il Messia, guarda là, e adopera l'espressione all'imperativo, non ci credete. Nei momenti di crisi della società è quando più facilmente sorgono i falsi profeti, quelli che approfittano dell'angoscia e smarrimento della gente per ingannare con dottrine e con promesse che portano poi alla distruzione totale. È sempre un classico nella società: nei momenti di crisi spunta sempre un unto del Signore che promette un benessere. Che maliziosi che siete, ma Signore mio, non è una cosa. È impossibile fare l'incontro con voi. Queste cose sono state scritte 2000 anni fa, quindi. È qui il Messia, guarda là, e l'imperativo: non ci credete, non ci credete a questi che promettono miracolose soluzioni. Il Messia è il figlio di Davide, il liberatore atteso dalla tradizione, colui che interviene a favore del suo popolo, schiacciando il suo nemico. Quando il Messia apparirà, così si credeva, sarà il segno della rivincita di Dio sui pagani. Ma Gesù invita a non farsi illusione: il Messia non verrà, quello che è venuto l'hanno già assassinato. Quindi Gesù invita i suoi a non farsi illusioni, a non lasciarsi suggestionare. Quando Gesù, il Messia, è venuto, i dirigenti del suo popolo lo hanno rifiutato, condannato e crocifisso. L'imperativo adoperato dall'Evangelista, non ci credete, non credetelo, sottolinea la necessità di una rottura radicale con quella mentalità nazionalistica e fanatica che chiedeva e aspettava un intervento dall'alto che sistemasse tutto e non richiedesse invece un cambiamento interiore delle persone. Mentre costoro attendevano la realizzazione del regno di Israele attraverso una guerra santa appoggiata da Dio, Anche Gesù ha proposto il regno di Dio, ma non attraverso un intervento dall'alto, ma attraverso un cambiamento radicale delle persone, quello che nei Vangeli viene chiamato la conversione. La tradizione religiosa credeva, l'ho accennato prima, che Gerusalemme fosse imprendibile. Dio stesso avrebbe impedito la caduta del luogo della sua presenza. Scrive uno scrittore contemporaneo ai Vangeli, Giuseppe Flavio, scrive che a causare la morte di molti durante l'assedio di Gerusalemme fu proprio un falso profeta che in quel giorno aveva proclamato agli abitanti della città che il Dio comandava loro di salire al Tempio per ricevere i segni della sua salvezza. Quindi molti sono morti nella rovina perché anziché fuggire un falso profeta aveva detto salite al Tempio e lì Dio vi salverà. Ma perché gli ebrei avevano questa certezza dell'intervento di Dio? Questo si deve a un fatto della loro storia, che è datata 7 secoli prima. Nel 701 Sennacherib, il re d'Assiria, cinse d'assedio Gerusalemme. Figuratevi, Gerusalemme era una piccola città, presa d'assedio da un esercito che aveva già devastato 41 città nella sua marcia verso Gerusalemme. Immaginatevi gli abitanti di Gerusalemme quando la sera hanno visto la città circondata dall'accampamento degli Assiri. Hanno pensato di avere le ore contate e si preparavano ormai a una fine tremenda. Invece, al mattino, anziché sentire lo squillo di tromba che indicava l'inizio della battaglia, un silenzio tombare. Si sono affacciati agli spalti e hanno visto l'accampamento completamente vuoto. Gli storici non sanno il perché di questo fatto. Probabilmente, almeno così si crede, Sennacherib ha lasciato l'assedio a Gerusalemme perché richiamato al fronte da un'altra parte per un'urgenza ben più importante. Alcuni pensano a un'epidemia che avesse colpito i soldati. Non si sa il motivo. Sta di fatto che quell'assedio non ci fu e Gerusalemme fu salvata. Da quel momento nacque la credenza che era stato Dio, naturalmente, infatti nella Bibbia, nel secondo libro dei re, come viene spiegato questo intervento: io proteggerò, è il Signore che parla, questa città e la salverò per amor mio e per amore di Davide mio servo. Ora in quella notte l'angelo del Signore scese, percosse nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. Quindi era stato un intervento di Dio. Questo aveva fatto credere a Gerusalemme di essere invulnerabile perché Dio l'avrebbe protetta. Quindi nel momento del massimo pericolo non disperatevi perché Dio interverrà. Ecco perché i discepoli, quando Gesù dice qui non rimarrà pietra su pietra, non si spaventano ma chiedono ai citati: dici quando sarà e qual è il segno che tutto questo avverrà. Questo avvenimento della difesa di Gerusalemme da parte del Signore era celebrato in un salmo, nel Salmo 46, dove si legge: Dio sta in essa, non potrà vacillare, la soccorrerà Dio prima del mattino. Il Signore degli eserciti è con noi. Ebbene, Gesù invita a non credere in queste illusioni. Gerusalemme non solo non offre nessun riparo, ma sarà proprio la città dove si indirizzerà la furia devastatrice dei romani. Al posto del segno che doveva indicare la restaurazione di Israele, Gesù propone un'unica soluzione: la fuga. Quello di Gesù non è un consiglio, ma è un ordine imperativo. Non ci sarà alcun intervento da Dio. L'unica cosa da fare è scappare. Sappiamo dalla storia, uno storico che si chiama Eusebio di Cesarea, che le comunità cristiane, proprio grazie a questo comando di Gesù, si salvarono dall'assedio di Gerusalemme e della Giudea e si rifugiarono in terra pagana, nella Decapoli. Decapoli era una confederazione di 10 città pagane, e andarono nella città chiamata Pella. Si legge nella storia ecclesiastica di questo Eusebio di Cesarea che al popolo della chiesa di Gerusalemme una profezia rivelata prima della guerra, queste parole di Gesù, da una visione divina sola ai notabili, ordinò di abbandonare le diocesi e di trasferirsi in una città della Perea di nome Pella. In essa, tra gli abitanti di Gerusalemme, andarono coloro che credevano in Cristo, e così che uomini in tutto santi lasciarono la città regale dei Giudei e l'intera Giudea. Quindi le comunità cristiane, proprio grazie a questo avvertimento di Gesù, si salvarono e non perirono nell'assedio di Gerusalemme. È chiaro che questo avvertimento di Gesù può essere efficace soltanto se per sacrilegio devastatore si intendono le lotte intestine tra i vari partiti all'interno del Tempio, altrimenti se a volte l'interpretazione dell'abominevole devastatore è l'ingresso dei Romani del Tempio, se per l'abominio della desolazione si intendono i Romani, Questo invito alla fuga arriva troppo tardi, perché quando i soldati di Tito nell'anno 70 entreranno nel Tempio, la Giudea è già stata conquistata. Quindi vedete che l'avvertimento di Gesù non è all'ingresso dei Romani nel Tempio, ormai non si può più fuggire, ma quando cominceranno dentro l'area del Tempio le lotte intestine tra i vari partiti per prenderne il possesso. E Gesù mette in guardia: sorgeranno infatti falsi messia e falsi profeta, e daranno segni e prodigi per ingannare, se possibile, gli eletti. Per falsi messia si intendono quelli che non sono inviati da Dio. I falsi messia non intendono liberare dal potere, ma conquistarlo, mentre i falsi profeti sono i profeti di corte. Questi non sono a servizio di Dio, ma di colui che detiene il potere. I falsi profeti sono come il megafono dei falsi messia. L'assenza della venuta spasmodica di questo messia atteso farà sorgere dei personaggi che si crederanno o verranno creduti il tanto sospirato liberatore. Il silenzio di Dio farà sorgere false voci, esattamente come, e Gesù a questo si riferisce, al tempo del profeta Geremia. C'era stata nella storia di Israele un episodio analogo, quando Nabucodonosor, il re di Babilonia, cinse d'assedio Gerusalemme. Il profeta Geremia diceva: non resistetevi, arrendetevi, che non c'è nulla da fare. Un altro profeta, un profeta di corte, Anania, invece assicurava il popolo della vittoria dicendo: così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, io spezzo il giogo del re di Babilonia. Infatti è venuto il re di Babilonia, ha devastato Gerusalemme e ha deportato tutti quanti gli abitanti. Quindi Gerusalemme non viene, Geremia non viene ascoltato, i falsi profeti sì. E nel 587 Gerusalemme viene conquistata, il Tempio distrutto e il popolo disperso. E se leggete gli Atti degli Apostoli troverete che più volte sorgevano questi falsi messia che provocavano una sommossa del popolo che poi finiva in un bagno di sangue. Ebbene, Gesù invita i suoi a non dare ascolto a voci di interventi miracolistici da parte di Dio a favore di Gerusalemme. Questi falsi profeti faranno segni e prodigi sono le azioni che fece Mosè per liberare il popolo e che Gesù mai compierà. Erano un termine tecnico per indicare le azioni violente di Mosè. Marco evita accuratamente di applicare questi termini a Gesù quando deve parlare delle azioni con le quali comunica vita. Quanti, e questo è il monito, quanti sono alla ricerca di miracoli, quanti sono alla ricerca di segni prodigiosi, sono particolarmente vulnerabili perché sono esposti alla seduzione dei falsi profeti e cadono facilmente in inganno. Quanti da Dio si aspettano segni e prodigi, attenzione, perché sono persone vulnerabili e prima o poi finiscono in ballo dei falsi profeti, dei ciarlatani. Quindi Gesù chiede ai discepoli di liberarsi da queste false attese. Voi però, infatti dice Gesù, guardatevene, io vi ho predetto tutto. Tutto il discorso finora esposto è rivolto ai discepoli come risposta alla loro domanda iniziale, quella che abbiamo accennato, quando è che avverrà tutto questo? Gesù conferma che non c'è un segno straordinario da attendere, né una fine imminente, ma la caduta di un sistema religioso contrario al bene dell'uomo. È un inizio di dolori, ma sono i dolori del parto, quelli che portano a una nuova vita, a un nuovo mondo. Ed ecco qui, ho scelto il brano per questo, un versetto oscuro che se non viene interpretato mediante gli schemi culturali dell'epoca, rischia di far dire all'evangelista il contrario di quello che lui voleva esporre. Qual è questo versetto? ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, quindi Gesù prima annuncia la caduta di Gerusalemme, e la caduta di Gerusalemme invita a non aspettare un intervento da Dio. L'intervento di Dio c'è, quello che dice fuggite, perché non c'è né da resistere né da combattere, come facevano i falsi profeti, il megafono dei falsi cristi. Quindi l'intervento di Dio c'è stato. Dopo quella tribolazione, dopo la caduta di Gerusalemme, inizia un periodo nuovo per la storia dell'umanità che l'Evangelista esprime mediante queste immagini che sono prese dal linguaggio dei profeti e in particolare da Isaia. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore. Allora vediamo di capire bene cos'è che l'Evangelista dice e di non fraintenderlo o interpretarlo male. Dopo la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, inizia una nuova tappa della umanità. La caduta e la scomparsa dell'istituzione religiosa giudaica non sono la fine, ma soltanto la prima tappa di un processo irreversibile nella storia che, e questa ce l'assicura Gesù, e le sue parole sono vere e veritiere, vedrà la caduta di tutti quei sistemi di potere che si oppongono alla realizzazione del regno di Dio. Il regno di Dio c'è già, è già vincitore. Tutti quei sistemi di potere che si oppongono alla realizzazione del regno, uno dopo l'altro, ce l'assicura Gesù, cadranno. Ogni regime basato sul potere e sul dominio ha già in sé i germi della propria distruzione. Come dicevamo stamattina, ogni gigante ha i piedi d'argilla e prima o poi crolla. L'espressione di Gesù è una citazione dell'oracolo su Babilonia ricevuta in visione dal profeta Isaia. Cosa dice Isaia descrivendo l'intervento di Dio contro i pagani adoratori degli astri? Ecco, il giorno del Signore arriva implacabile, con sdegno, ira e furore, per fare della terra un deserto, per sterminare i peccatori, poiché le stelle del cielo e la costellazione di Orione non daranno più la loro luce, il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna non diffonderà la sua luce. Non si tratta di un giudizio finale, né tantomeno della fine del mondo. La storia continuerà, però il mondo cambierà di aspetto, il mondo migliorerà. Indicano la fine di una storia, ma non la fine della storia. Gesù non annuncia delle calamità che colpiranno la terra e non si accenna, vedete, nessun terrore da parte della gente. La catastrofe non minaccia la terra, ma la catastrofe minaccia il cielo. Marco quindi non presenta un testo che susciti spavento, orrore, ma speranza. Tant'è vero che Luca, nel passaggio parallelo, proprio ci aggiunge: quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Quindi non è un messaggio che mette paura, ma è un messaggio che incute una grande speranza nella vittoria del Signore. Ma cos'è questa immagine del sole e la luna? Sole, luna e stelle erano considerate dai popoli pagani delle divinità e in quanto tali venivano adorate. Si legge nel libro del Deuteronomio: perché alzando gli occhi al cielo, vedendo il sole, la luna e le stelle e tutto l'esercito del cielo, tu non sia trascinato a prostrarti davanti a quelle cose e a servirle. Quindi il sole, la luna e le stelle sono considerate delle divinità, sono considerati degli esseri divini che venivano adorati. Inoltre, per stella si indicavano i potenti. Ogni potente a quell'epoca aveva la condizione divina. Il faraone, lo sapete, era Dio o figlio di un Dio. Lo stesso imperatore romano aveva la condizione divina. Quindi per stelle si consideravano, si indicavano i capi del popolo che avevano questo alone divino. E c'è sempre in Isaia, parlando probabilmente dell'imperatore di Babilonia che lo prende in giro, Isaia dice: come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, quindi sarò il più importante. Invece ti hanno fatto discendere nello Sheol, nel regno dei morti. Quindi Gesù assicura che a causa della proclamazione della buona notizia di Gesù, cioè a causa dell'annunzio del Vangelo, la vera luce di Dio porterà a un'eclissi delle false divinità, quindi il sole non darà più la sua luce, la luna non darà il suo splendore e, scrive l'Evangelista, e gli astri cadranno dal cielo. Gli astri, abbiamo visto, sono non solo divinità, ma sono i potenti. Questi potenti ponevano il loro potere su delle divinità, ma se queste divinità si rivelano false, ecco che questi potenti perdono il piedistallo del loro potere e incominciano a cadere uno dopo l'altro. Quindi, vedete, non è un messaggio che invita alla rassegnazione, ma all'attività. Diamoci da fare. Più brilla la luce del Vangelo e più il mondo si migliora, perché brillando la luce del vero Dio, tutte le altre false divinità perdono la loro luce e quei sistemi che si appoggiano su queste false divinità, una dopo l'altra, come dei birilli, cadranno. Quindi Gesù assicura: gli astri cadranno dal cielo. Ogni sistema di potere che domina e sfrutta l'uomo, uno dopo l'altro cadrà. E aggiunge l'Evangelista: e le potenze, quelle nei cieli, sconvolte. Il Vangelo di Marco colloca nei cieli il Padre, il Figlio dell'uomo e gli angeli. L'unica presenza estranea sono queste potenze, che anch'esse pretendono risiedere nei cieli, usurpando questa prerogativa che è esclusivamente divina. Cos'è questo termine potenza? Cosa sono le potenze nei cieli? Bisogna rifarsi alla cultura dell'epoca. Nella cultura dell'epoca c'era la terra, sopra la terra c'era la volta celeste, dove si consideravano questi astri delle divinità che governavano il mondo. Queste sono le potenze che sono nei cieli. Sono, San Paolo nelle sue lettere lo scrive chiaramente, dice: noi lottiamo contro esseri, non lottiamo contro esseri umani, ma contro i principati e contro le potenze, i dominatori di questo mondo tenebroso, gli spiriti del male che abitano nelle regioni celeste. Nella lettera ai Colossesi queste potenze vengono indicate con i titoli di troni, dominazioni, principati e potestà, che vengono presentate come rivali del Cristo. Allora l'annunzio, ecco perché si chiama buona notizia, l'annunzio della buona notizia del regno del vero Dio da parte dei discepoli, chiamati da Gesù ad essere loro stessi luce del mondo, provocherà l'eclissi di ogni falsa divinità e con questo la caduta dei regimi che su queste divinità si poggiavano e delle potenze che dominano gli uomini. Scrive sempre San Paolo: avendo privato della loro forza i principati e le potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo dietro al corteo trionfale di Cristo. Quindi Gesù non annuncia un messaggio che mette paura, ma un messaggio che dà grande speranza e grande certezza. Ecco perché Giovanni nel suo Vangelo, nel momento più drammatico della vita di Gesù, dopo il tradimento di Giuda, eppure Gesù può dire: ecco, io ho vinto il mondo. Il mondo è già stato sconfitto. Sta a noi rendere manifesta e visibile questa sconfitta. Quindi compito della comunità cristiana è inondare il mondo della luce del vero Dio. Tutte le false divinità, una dopo l'altra, cesseranno di dare splendore e quei sistemi che si appoggiano su queste divinità, una dopo l'altra, cadranno. Quindi vedete, non è un messaggio che mette paura, non è un messaggio che mette terrore, ma un messaggio di grande speranza che però richiede la nostra collaborazione. Allora, con l'annuncio del messaggio di Gesù, le religioni pagane perderanno il loro prestigio, l'idolatria entrerà in crisi e all'interno di Israele quello che si credeva vero si dimostra falso e quello che si riteneva sacro si rivelerà per quello che è, impuro. L'unica signoria riconosciuta dalla comunità dei credenti è quella dell'unico Dio, l'unico che legittimamente risiede nei cieli. Gesù dice: il Padre vostro che è nei cieli. In Marco non c'è la preghiera di Gesù che riportano sia Matteo che Luca, ma quando Gesù insegna a dire Padre nostro che sei nei cieli, attenzione, non è che sei nei cieli l'ovvio indirizzo di Dio, l'habitat di Dio. Essere nei cieli significa avere la condizione divina. Allora la comunità dice: l'unico che ha condizione divina e può governare gli uomini è il Padre. Questo in un'epoca in cui in chi non riconosceva la condizione divina dell'imperatore ci perdeva la testa. Quindi vedete che pronunciare il Padre nostro non era così semplice. L'unico che risiede nei cieli, cioè l'unico che ha la capacità e il potere di governare gli uomini è il Padre. E il Padre di Gesù non governa gli uomini emanando leggi che costoro devono osservare, ma comunicando loro interiormente il suo spirito. La legge è sempre qualcosa di esterno all'uomo, lo spirito è qualcosa di intimo, di interiore. Vedremo, dicevamo stamattina annunziando il tema dell'anno prossimo, come gli evangelisti identificano il battesimo nello Spirito Santo con il momento dell'Eucaristia. È Gesù stesso che comunica a ogni persona interiormente la sua capacità d'amore. Quindi l'unico che è nei cieli, l'unico che governa gli uomini, l'unico che ha condizione divina è il Padre. Ogni altra presenza comincerà piano piano a essere sconvolta, ad essere scombussolata, e uno dopo l'altra cadranno. E allora, dice Gesù, vedranno, non dice vedrete, vedranno. L'evangelista presenta due movimenti contrapposti. Nel momento che c'è la caduta di quelli che pensavano di risiedere nei cieli, c'è la salita di l'unico che c'ha diritto di stare nei cieli. E vedranno, quindi non dice vedrete, ma vedranno chi? Queste potenze. Nel momento della loro caduta, chi è che vedranno? Il Figlio dell'uomo venire nelle nubi con grande potenza e gloria. Gesù, quando deve parlare di se stesso, adopera la formula figlio dell'uomo. Cos'è questo figlio dell'uomo? Gesù viene presentato nei Vangeli come figlio di Dio, cioè Dio nella sua condizione umana, e come figlio dell'uomo, l'uomo nella condizione divina. Questi due termini, queste due formulazioni, non si contrappongono ma si uniscono. In Gesù Dio manifesta il suo volto pienamente umano e in Gesù si mostra la condizione divina di un uomo. Questo è il figlio dell'uomo, veniente nelle nubi. Nel libro del profeta Daniele, riguardo al figlio dell'uomo, si legge: io guardavo nelle visioni notturne ed ecco sulle nubi del cielo venire uno simile a un figlio dell'uomo. Quindi le nubi del cielo indicano la condizione divina. Per comprendere in che maniera il figlio dell'uomo si manifesti, bisogna rifarsi al concetto, il termine tecnico è teofania, teo è Dio, fania significa manifestazione di Dio, di manifestazione di Dio. Dio è invisibile, per cui è riconoscibile non dalla identità, ma da un'attività che ne svela la sua presenza, che lo rende identificabile. Così nelle manifestazioni di Dio non compare mai Dio personalmente, ma la sua presenza può essere percepita soltanto da quei fenomeni che l'accompagnano, che nell'Antico Testamento sono i tuoni, i lampi, il suono del corno, il monte fumante. Quindi Dio è invisibile, la sua presenza si può percepire soltanto dai fenomeni che l'accompagnano. Ugualmente la venuta del figlio dell'uomo, cioè della condizione divina dell'uomo, può essere percepita dalle situazioni e da quei movimenti che l'accompagnano, cioè ogni qualvolta cade un sistema oppressore viene il figlio dell'uomo, ogni qualvolta crolla un regime è l'uomo che acquista di dignità. Quindi il corso della storia, Gesù ci assicura che sarà la progressiva caduta di tutti questi sistemi oppressori. Questa visione, abbiamo visto, non è per i discepoli, non dice vedrete, ma vedranno. Nel momento della loro caduta vedranno la realtà del figlio dell'uomo, quell'uomo che i potenti hanno sempre disprezzato, quell'uomo che i potenti hanno sottomesso e schiavizzato, nel momento che loro cadono ne vedranno la realtà. Quindi non è una visione per i discepoli, ma per i potenti che rifiutano e che ostacolano il regno di Dio, sono questi che vedranno la venuta di questo regno. Allora Gesù ci dà questa, è la buona notizia, la sicurezza. Ogni sistema di potere verrà scalzato dall'avanzata del messaggio di Gesù e dalla trasformazione della società che esso comporta. Nessun sistema di potere è eterno, nessun sistema di potere è per sempre. Prima o poi ogni sistema di potere crollerà. C'erano dei regimi, dei sistemi di potere che sembravano essere eterni, poi in un attimo si sono sfaldati e quando si sfaldano è la venuta del figlio dell'uomo. Allora ogni volta che cadono le stelle, cioè i potenti, e vacillano le potenze, questi sistemi di dominio, sarà una venuta del figlio dell'uomo. Mentre la caduta delle stelle significa la perdita di una condizione divina che era stata usurpata, l'arrivo del figlio dell'uomo sulle nubi significa al contrario la vera condizione divina. Quindi loro cadono e il figlio dell'uomo sale e si mette nel suo posto perché è l'unico che ne ha legittimo diritto. Qui c'è un cambio dalla visione di Daniele. La visione di Daniele del figlio dell'uomo proseguiva con questa affermazione: a lui fu concesso potere, dominio e gloria per tutti i popoli, le nazioni e le lingue lo servirono. Anche Gesù si manifesterà con grande potenza, ma la gloria di Gesù non consisterà nel farsi servire, ma nel servire. Non un dominio, ma un servizio. Gesù lo dirà chiaro: non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita per la liberazione di tutti. Questa è la buona notizia. Quindi anche se la società è sempre sottoposta e sottomessa a regimi, a sistemi di potere che schiacciano la libertà e la dignità degli uomini, anche se nella società sembrano queste strutture di potere inamovibili, ricordate le montagne, Gesù ci assicura, però è una sicurezza che coinvolge il nostro impegno: rimboccatevi le maniche perché spetta a voi dare la spallata ad ogni sistema di potere. Questa è la buona notizia. Ecco, abbiamo trattato una parte del capitolo 13 perché bisognerebbe farlo dall'inizio, ma il tempo non è necessario, soltanto alcuni flash per vedere come da una lettura letterale all'interpretazione teologica il significato sia differente. Quindi da parte di Gesù non ci sono annunci di catastrofi, ma soltanto annunci positivi di liberazione della umanità. Bene, so che molti hanno la cena alle 19:30 nei posti dove sono alloggiati, quindi possiamo terminare qui. Per chi invece ha ancora tempo, possiamo dedicare altri 10 minuti, perché domani mattina, tra l'intervento e poi l'Eucaristia, non ci sarà possibilità di domande. Allora, se ci sono ancora interventi da fare, la cena è alle ore 20, vero? Sì, ci abbiamo un quarto d'ora abbondante prima di cena. A voi le domande.
Il testo è ricco di suggestioni, è utile anche perché poi nella sua interpretazione negativa è stato alla base di tutte le visioni millenariste, quindi così, fra le tante, questa nuova interpretazione liberatrice è nuova, vabbè, nuova per qualcuno di noi che l'ascolta, e ha una sua... interpretazione storica, cioè inserimento nella storia, cioè, mi spiego un po' meglio. Gli dei pagani sono stati distrutti, o meglio, sono usciti dalla porta e sono rientrati dalla finestra. Allora, questa sconfitta è un ritorno eterno, oppure ogni volta che gli dei vengono distrutti, non so, penso Francesco d'Assisi, Teresa d'Avila, padre Alberto Maggi, cioè dobbiamo anche... è un passo avanti, cioè si va un po' più avanti nella vittoria definitiva.
Sì, sì, ti ringrazio. Dunque, ci sono dei sistemi di potere che sembrano essere esistiti da sempre e sembra che esisteranno per sempre. E quando se ne avverte lo scricchiolio, sembra che finisca un mondo. Quando Sant'Agostino, pensate, questo uomo di grande intelligenza, avverte lo scricchiolio dell'impero romano, dice è arrivata la fine del mondo, perché non era possibile concepire il mondo senza la struttura dell'impero romano. Quindi se crolla l'impero romano finisce il mondo. è crollato l'impero romano e il mondo è migliorato. Cioè ogni volta che crolla un impero, ogni volta che crolla una struttura di potere, è un miglioramento nell'umanità. È l'uomo che acquista in maniera insensibile, a volte in maniera impercettibile, ma ogni volta l'uomo che acquista sempre più dignità. E la storia, basta guardare la storia, certi sistemi di potere che sembravano eterni, che sembravano inamovibili, uno dopo l'altro all'improvviso si sono sgretolati, il famoso gigante dai piedi d'argilla. Chi avrebbe mai immaginato la fine di certi imperi, la fine di certi partiti politici, la fine di certe strutture? In un attimo si sono disintegrati. Allora il Signore dice: non siate spettatori passivi, ma datevi da fare, non con la violenza. Ricordate quando Gesù dice: chiedete a questo monte che si sollevi e si getti nel mare, però quando chiedete, pregate e perdonate gli altri. Quindi non un atteggiamento di violenza verso gli uomini, ma sì un atteggiamento di rifiuto nelle istituzioni. Come crolla un'istituzione? Negandogli l'adesione. Un'istituzione, come fa una persona a comandare sugli altri? Se gli altri gli obbediscono. Ma se gli altri non gli obbediscono, e quello può sbraitare quanto gli pare, quando le autorità alzano la voce, non è un segno di potere, ma di debolezza. Quando le autorità sono costrette ad alzare la voce, significa che la gente non li ascolta più. Allora, questo è l'invito a collaborare a questa pienezza dell'umanità. C'è ancora un'altra domanda?
Ciao. Sull'intervento di Dio, ne abbiamo parlato prima, generalmente si vede l'intervento di Dio o in forma negativa. Oggi ho sentito in televisione un'intervista del presidente della Confindustria messicana che diceva: la pandemia della N1A1, cioè, che potevamo fare? È un'opera di Dio, una pandemia? Oppure nel personale una signora amica, giovane, che diceva, aveva due zii terminali, malati terminali, che diceva a suo genero: sono i nostri parafulmini per i nostri peccati. Oppure in senso positivo ma spettacolarizzato, miracolo a Lourdes, giornali, televisioni, una spettacolarizzazione che mette un po' in crisi questo intervento di Dio. Però io mi chiedo, c'è una coppia che ha un figlio malato, si rivolge a Dio, chiede il suo intervento, non lo può aspettare mai questo intervento di Dio in forma diretta?
Dunque il tema che tratti è talmente delicato che tremano i polsi a parlare di queste situazioni, alle quali purtroppo credo che tutti quanti siamo passati. Avere una persona cara ammalata, sofferente, pregare con la più grande fede di questo mondo e vedere che Dio non interviene e la persona muore. E questi sono momenti di crisi, perché chi crede che Dio interviene, che Dio può guarire, quando vede che Dio non agisce, si smette di credere in un Dio che non è necessario. Certo, bisogna chiedere, bisogna sperare, bisogna trasmettere vita, ma tutto questo non è automatico. Anche perché, questo è un tema sul quale sto lavorando, tra poco rifaremo anche questo tema importante, dobbiamo avere verso la malattia e la morte un atteggiamento differente, perché la morte non interrompe in alcun modo la vita delle persone, ma le consente di fiorire in una forma completamente differente, completamente diversa. Certo, è legittimo pregare e fare tutto il possibile per la persona cara che è ammalata, ma quando si vede che la malattia continua il suo discorso e la persona muore, in quel momento è necessario mettersi sempre dalla sua parte e non dalla nostra. Mettersi sempre nella sua condizione e non dalla nostra. Se ci mettiamo nella nostra andiamo fuori di testa. Se ci mettiamo nella sua condizione rimane il dolore ma non la disperazione. Comunque ripeto, è un tema molto delicato che ci vuole tutto il rispetto possibile in queste situazioni. Invece, e terminiamo con una nota comica, così, con un po' di riso, quello del castigo di Dio. Quello che in ogni situazione c'è la mano di Dio. Il 12 maggio Ad Ancona sono stato invitato a tenere una conferenza dalla UAR, Unione Agnostici Ati Razionalistici, eccetera, no? E il tema che ho dato è il Dio che non c'è. Apriti cielo se sono suscitate tempeste, vescovi, curia, il provinciale è intervenuto per impedirmi di fare questa conferenza. Pensate, la paura e il terrore che un prete vada a parlare agli ati. Se non vai a parlare agli ati, a chi vai a parlare? Quindi, comunque, c'era stata molta tensione, stampa, televisione. Allora, quando sono andato a fare questa conferenza, l'atmosfera in sala era molto, molto tesa. C'era un clima di sospetto e quasi un po' di ostilità nei confronti di questo prete che osava andare a parlare in questo sacrario dell'ateismo. Allora ho cominciato così, e terminiamo così con questo incontro. Dico che da quando mi è stato proposto questo incontro sull'ateismo, ho cominciato a prestare attenzione agli ati e alle loro idee, e sono stato colpito da tre episodi successi in questo periodo. Il 21 aprile Rita Levi Montalcini, questa grandissima donna, scienziato di grande figura morale, ha compiuto 100 anni, e quando le hanno chiesto se era credente, lei ha detto no, non credo, perché non posso credere in un Dio che castiga le persone. E una settimana dopo, su Repubblica c'è quel trafiletto, io la prima cosa che leggo su Repubblica è quello di Michele Serra, la Macca. Michele Serra scriveva che si riferiva appunto a questa epidemia, alla febbre suina, perché sia esponenti cristiani che esponenti islamici l'avevano definita un castigo di Dio per le colpe dell'umanità. Allora Michele Serra, che è molto acuto, dice: una delle prove che Dio non esiste è che il Signore non fulmina immediatamente quanti sparano cazzate in nome suo. E a proposito di questo, dissi: il famigerato padre Livio, su Radio Maria, commentando la tragedia dell'Abruzzo, 300 morti, disse che era accaduto questo perché il Signore aveva voluto associare, era la Settimana Santa, ricordatevi, il Signore aveva voluto associare alle sue sofferenze queste persone. Allora pensate, a un'assemblea di atei, ho detto: adesso facciamo tutti una preghiera al Signore perché associa alle sue sofferenze anche Padre Livio e tutta Radio Maria. Buonasera, ci vediamo domattina per il controfinale.